Buonasera, buonasera e bentornati. Crypto Week numero 51 della settimana che si chiude con venerdì 26 gennaio. Settimana scorsa eravamo così eccitati dalle notizie, dalle novità, da esserci dimenticati di festeggiare la 150. Vabbè, poco male. Le settimane passano inesorabili. La Crypto Week nella sua quarta stagione, a breve avrà appunto formalmente il suo terzo compleanno a febbraio, giù di lì. Ma noi guardiamo avanti, non guardiamo alle celebrazioni e passiamo subito alle notizie della settimana. Ovviamente stiamo tutti monitorando con grande attenzione come si muovono questi ETF. Fidelity e BlackRock sono i grandi campioni, tanto da aver superato entrambi 1 miliardo di dollari. I runner-up, come vediamo in questo articolo di Bloomberg, sono ARK e Bitwise, che hanno superato mezzo miliardo di dollari entrambi. I flussi però in uscita sono drammatici da Grayscale per circa 4 miliardi di dollari. Perché ci sono flussi in uscita da Grayscale? Beh, per due ordini di motivi, anzi forse addirittura tre. Primo motivo, Grayscale quotava sconto fino all'approvazione dell'ETF, quindi si potevano comprare le quote di Grayscale a un valore del 40-50% inferiore ai Bitcoin che dovevano esserci dentro. Tanta gente ha fatto una scommessa di, come si dice in gergo tecnico, arbitraggio regolamentare. Compro le quote di Grayscale, Grayscale diventa un ETF. Lo sconto che ha rispetto ai Bitcoin che ha in pancia scompare, io vendo. Questi qui stanno facendo esattamente così ed escono. Ma soprattutto c'è tanta gente che è rimasta bloccata in realtà per anni all'interno di Grayscale, come provavo a spiegare settimana scorsa, e quindi dopo anni in cui è bloccata, incomincia a vendere, magari anche prendendo profitto per un investimento rimasto forzatamente bloccato per tanti anni. Questo effetto, la vendita di Grayscale, ha raffreddato un po' tutta la corsa al rialzo di Bitcoin, che altrimenti appunto flussi netti positivi da una parte per oltre 5 miliardi di dollari avrebbero fatto schizzare il prezzo in altissimo, ma 4 miliardi in vendite lo hanno in qualche maniera raffreddato. Chiarisce anche JP Morgan, i profitti dalla vendita di Grayscale sono probabilmente terminati e questo dovrebbe sospendere la pressione in vendita su Bitcoin. Speriamo, ma non sarei così sicuro. Anche perché ricordiamoci che nella grande competizione tra gli ETF, in cui addirittura per questi primi 6 mesi hanno delle commissioni di gestione gratuite, no? Per rubarsi le fette di mercato, e invece, scusate, Grayscale rimane a oltre 150 basis point di gestione. Quindi è chiaro che gli investitori razionali dovrebbero vendere Grayscale e però andare o entrare nelle alternative ETF. Questo dovrebbe avere un effetto netto, evidentemente, sul mercato nullo. Sorride il Financial Times, mannaggia loro, e dicono: è finito il peggio per Bitcoin? Ridendo, probabilmente no. Laughing out loud, no? Ridendo forte, probabilmente no. Ma JP Morgan dice che è possibile. Bah, vabbè, insomma, JP Morgan lo dice, vi ho appena dato la notizia. Perché il Financial Times sostiene che forse il peggio non è finito? Perché FTX avrebbe ancora Grayscale da vendere? Ma no, non è vero. FTX, o meglio, quello che resta del fallimento di FTX, ha venduto circa 1 miliardo di dollari di fondi di trust Grayscale che aveva in pancia. Bene, questi come quelli, è uno dei tanti investitori in Grayscale che era rimasto bloccato e che adesso sta prendendo beneficio. All'orizzonte qualcuno paventa anche l'arrivo in vendita dei creditori di Mt. Gox. E sì, perché dopo 10 anni rientrano in possesso di una parte piccola delle loro cripto, ma questa parte piccola delle loro cripto, essendo stata ferma per 10 anni in termini economici, in corrispondente in dollari, è cresciuta grandemente, tant'è che qualcuno scherza e dice: beh, gli ha fatto bene il fallimento di Mt. Gox, ha evitato che loro vendessero ai massimi del 2017, e quindi in realtà hanno guadagnato. Vabbè, scherzi a parte, Mt. Gox sicuramente sarà un'altra pressione in vendita, ma insomma, dubito che Bitcoin vacilli significativamente sotto queste pressioni di vendita. Sempre parlando di ETF, perché fra l'altro guardo la scaletta degli argomenti odierni e anche questa settimana parliamo solo e soltanto di ETF, come era scontato, la Security Exchange Commission ha rimandato la decisione per l'ETF su Ether a marzo, quindi ha rimandato la decisione rispetto alla richiesta fatta da BlackRock e da altri. Come vi dicevo, l'approvazione di un ETF su Ether non è così semplice, così scontata, anche perché si sa che Gensler è contrario, ritiene che Ether, se Bitcoin è una commodity, una materia prima, Ether invece non è detto che lo sia, e quindi in qualche maniera questo potrebbe rallentare. Vediamo. Invece l'argomento con cui mi piace chiudere questa settimana, anche perché non ne parla nessuno, ma io spero di attirare un po' l'attenzione su questa roba, è stato l'annuncio da parte di Bitwise, appunto uno degli emittenti di ETF, no? Il terzo, il quarto nella graduatoria, quello oltre mezzo miliardo di dollari, che pubblica l'indirizzo Bitcoin su cui sono raccolti, vedete, i suoi circa 12.000 Bitcoin, mezzo miliardo di dollari di valore, e ovviamente tutti applaudono, applaudo anch'io alla trasparenza. Questa si chiama proof of address, quindi io rivelo l'indirizzo e tutti possono verificare che i Bitcoin su questo indirizzo ci sono. Badate che la proof of address è meno della proof of reserve, ma ne parliamo fra un attimo, anzi, diciamolo subito. La proof of reserve non fa solo vedere che ci sono dei Bitcoin su un certo indirizzo, ma fa vedere anche la capacità di spendere da quell'indirizzo. E sì, perché se la chiave privata che controlla quei fondi di Bitwise è stata persa, i fondi sono sempre su quell'indirizzo, ma sono persi per sempre. Ho detto la chiave privata e non l'ho detto per errore, perché guardate questo indirizzo, inizia per 1. E allora, come dice in maniera piuttosto colorita, ma efficace, Peter Todd, la trasparenza è bella, ma che cacchio succede? Come si può pensare di mettere mezzo miliardo di dollari in un indirizzo, di quelli che iniziano con uno, cioè quelli tecnicamente pay to public key hash, cioè quelli controllati da una singola chiave privata? Cioè questo non ha senso, bisogna usare il multisig e bisogna dimostrare al mondo che si usa la multifirma. Ora, capite, quella singola chiave privata potrà essere difesa con tutti i meccanismi di sicurezza possibili e immaginabili, ma è una. Una, se viene backuppata, se ce ne sono tante copie, c'è un grande rischio che una delle copie possa essere trafugata e quindi quei fondi mossi. Se non è backuppata adeguatamente, c'è il rischio che se viene persa l'unica copia, magari su un ledger, se viene perso quel ledger, che cosa succede? Insomma, non si possono gestire fondi così significativi con una singola chiave, bisogna andare in multifirma. La cosa drammatica è che questo setup a singola chiave per Bitwise l'ha preparato Coinbase, e addirittura il Chief Technology Officer di Bitwise, Song Kim, è orgoglioso di questa roba qua. Signori, signori, vuol dire che qui nessuno capisce niente. Addirittura Bitwise, Aoki, una società di consulenza che l'avrebbe aiutato a dare questa prova di indirizzo, e sono tutti contenti. Ma è terrificante. Certo che è marginalmente meglio, anzi che significativamente meglio, di quanto dichiarò nel 2022 Grayscale, dicendo che per motivi di sicurezza non poteva dare la prova di riserve. Ma allora, intendiamoci, la prova di riserve come la prova di indirizzo è semplicissimo darla, tant'è che CheckSig la dà dal 2020. L'ultima prova di riserve l'abbiamo data il 19 gennaio 2024, dimostrando di avere 745 bitcoin in custodia e di saperli spendere da questo indirizzo a questo indirizzo, quindi che questo indirizzo non abbiamo solo la prova di indirizzo, che 745 bitcoin sono associati a questo indirizzo, ma abbiamo anche la prova di spesa, cioè che sappiamo spendere da quell'indirizzo, e quella è una prova di riserva. Il nostro indirizzo non inizia per uno, è un BC1, cioè è tecnicamente un pay to witness script hash, è un multifirma. Appunto, lo facciamo diamo la prova di riserva dal 12 ottobre 2020 e questo è lo standard a cui tutti i fornitori, tutti gli emittenti di ETF dovrebbero conformarsi, tanto che provocatoriamente ho scritto che CEXIG regala la custodia a qualunque emittente ETF che voglia, insomma, essere serio. Guardate, qualcuno ha tentato una linea di difesa, dice sì, l'indirizzo di Bitwise inizia con 1, quindi è a singola chiave, ma dietro quella singola chiave c'è un processo multi-party computation, magari l'avrete sentito. Cos'è multi-party computation? Come spiega bene Mike Belsch in questo post del 2019? Multi-party computation vuol dire spezzare una singola chiave in tanti pezzetti, ma poi quando si firma si ricostruisce e si ricostruisce quella singola chiave che è unica e che controlla i fondi e che se viene trafugata in quel momento è tutto finito. Tanto che anche i fornitori noti del mondo cripto come Fireblocks, qui vedete ci sono io, l'amministratore delegato di Fireblocks e l'ex amministratore delegato di Comainu, a Miami nel 2022 a un panel che si chiamava Institutional Bitcoin Custody Challenges. Beh, se avete la pazienza o la voglia, spero per voi non l'abbiate, di seguirvi tutto quel dibattito, vedrete che io porto l'amministratore delegato di Fireblocks ad ammettere che loro usano multiparty computation anche per Bitcoin solo per pigrizia, perché da un certo punto di vista Bitcoin ha il multifirma nativo, e allora perché usare multiparty computation? Beh, ve lo spiego io, perché siccome gli altri coin non hanno il multifirma nativo e quindi bisogna mimarlo con multiparty computation, poi i fornitori di servizi dicono, beh, visto che per 2000 shitcoin lo facciamo in multiparty computation, lo facciamo in multiparty computation anche per Bitcoin. Ma questo per Bitcoin è subottimale, detto tra parentesi, anche per Ether, che pur non avendo un multifirma nativo, la multifirma su Ether si fa con smart contract. E vabbè, e allora mi permetto di chiudere con queste immagini. Non so se avete visto la campagna pubblicitaria di Bitwise, bellissima, uno spot stupendo, e anche sulla parte grafica vantano ETFs backed by crypto specialist, quindi ETF supportati da specialisti crypto. E insomma, questo attore stupendo nel dire la cosa più importante degli ultimi anni, Bitcoin, gli lascio nel suo sguardo ironico dire anche, ma davvero quelli di Bitwise sarebbero degli specialisti cripto? Ripeto, purtroppo il problema non è solo Bitwise, il problema vero è Coinbase. Infatti le domande è, ma anche gli altri emittenti cripto hanno... anche gli altri emittenti cripto hanno lo stesso setup? E vabbè, insomma, vedremo. È una roba preoccupante. Passiamo alle domande. Gentile prof, secondo lei hash rate Bitcoin precede o influenza il prezzo? Segue. Non precede, non influenza. Allora, chiaramente quando il prezzo sale, la redditività aumenta, c'è più gente che investe in mining, quando il prezzo scende la redditività diminuisce, le server farm inefficienti si spengono. Di sicuro c'è stato nell'ultimo anno, anno e mezzo, un grandissimo sviluppo tecnologico ed efficientamento, tale per cui l'hash rate è salito anche quando il prezzo scendeva. Ma secondo me l'hash rate non è dominante. Craig Wright vuole cercare un patteggiamento con Copa, alla fine vuole solo soldi. Vi ho preannunciato, a febbraio faremo una live con Benetazzo. Benetazzo è una balena whale, è un grande critico di Bitcoin ed è quello che segue il tema Copa, perché chissà che cosa dovrebbe fare Craig Wright. Ve lo dico io, Craig Wright non farà nulla, se non ce lo dimenticheremo, non fa niente. Sì, certo, seguiamo, capiamo, vabbè. 0xFDG, si dà per scontato che l'approvazione di Ethereum avvenga con Gary, dell'ETF su Ethereum, ci rifletterei un po' su, siamo perfettamente d'accordo. Non credo che l'approvazione dell'ETF di Ether o Ethereum sia dietro l'angolo. Con acquisti BC continui degli istituzionali, potrebbe esserci una supply shock entro 3 mesi? Sì, penso proprio di sì, io penso che, l'ho scritto, l'ho detto, Quest'anno vedremo un nuovo all-time high di Bitcoin dovuto alle masse in ingresso. C'è un qualche bonus commissionale per i nuovi clienti di Chexig. Vediamo se riesco a metterlo al volo. Eccolo qua. 3 mesi di custodia gratuita con il codice PROVA3M. Quindi vi ricordo che non ci sono più limiti a diventare clienti di Chexig. E peraltro, se mettete PROVA3M, vi regaliamo 3 mesi di custodia gratuita. Anche il governo statunitense possiede molti bitcoin, se non sbaglio, fin quando lo terranno? No, in realtà li detiene perché li confisca dei criminali, ma periodicamente li mette all'asta, non li tengono. Swan ha parlato della Proof of Reserve di Bitwise nella puntata di ieri dedicata agli ETF. Proverò a recuperarla. Io vi ho detto quali sono le mie perplessità. GD dice: la prova di riserve la capiamo in poca. Ha voglia a dirlo, lei deve abbassare le commissioni per aggredire il mercato. GD, io gliel'ho detto 200 volte. Facciamo una bella chiacchierata personalmente, io e lei. Vede, il problema è che io e le persone con cui lavoro, da sempre, diciamo quello che pensiamo e facciamo quello che diciamo. Un servizio di custody senza prova di riserva, senza audit esterno di terze parti, senza garanzie assicurative, non ha senso. Qualcun altro si farà male, i nostri clienti non si faranno male. E quando qualcun altro si fa male, FTX, The Rock Trading, no, eccetera, 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 in realtà tutti quelli che sono con noi ci ringraziano perché con noi questo non capita. Poi la GD mi suggerisce di fare un accordo con TradingView per l'interfaccia web, lo accolgo, lo prendo, stiamo discutendo con tanti fornitori di software per il trading, per integrarci nei loro sistemi, ci faccia sapere. Ma ripeto, GD, vado sul sito di Chexig, richiedo un incontro con Chexig e così ci vediamo e parliamo di persona, di tutte le questioni che vedo che lei, insomma, ne ha tante che le sta facendo. Bene, bene, bene. Perché GD, a GD sta antipatico che noi lavoriamo un po' come una banca. Non è vero, c'è il meglio del mondo cripto che ribalterà le banche, ma anzi, ecco, guardi, io l'ho detto e in realtà, ecco qua, eccolo qua. Prof, sta facendo un errore nella gestione di Chexig, pensa di poter applicare le stesse logiche delle banche tradizionali. Bitcoin è diffuso tra la gente giovane e smart. Oh, calma, calma, sì, giovani e smart, che poi diventano nostri clienti quando sono balene. Allora, io faccio un esempio storico. Il mondo dell'industria dell'intrattenimento ha fatto la guerra al file sharing, no? Quindi agli MP3, eccetera, ha speso tutte le sue energie su quello. L'effetto netto è stato che noi oggi compriamo musica e film in formato liquido in streaming da iTunes di Apple, da Google Play, da Amazon, da Netflix, da Spotify. Non da Disney o da Paramount, che infatti solo adesso provano a fare Paramount Plus e Disney Plus. Ecco, se si può fare una similitudine, il mondo della finanza tradizionale ha fatto la guerra a Bitcoin e alle cripto. E sta sbagliando, perché c'è un altro mondo di finanza non tradizionale che però offre servizi di cui il pubblico ha bisogno, ed eccoci qui, siamo noi di Chexig. Magari i nostri servizi, GD, non è detto che vadano, non è detto che vadano, come dire, i nostri servizi vadano bene per tutti. GD, il motivo per cui voglio parlare, è che in realtà uno che segue tutto, si è persino guardato il video YouTube che a voi ho fatto vedere, ma sconsigliavo, insomma, un video lungo tutto sulla custodia, perché dice: prof, anche lei userà il multiparty computation perché deve fare commissioni vendendo shitcoin. No, noi non facciamo utili vendendo shitcoin, noi scoraggiamo i nostri clienti da comprare e vendere qualunque cosa che non sia Bitcoin ed Ether. Al massimo. Poi i nostri clienti vogliono Solana, vogliono Cardano, ovviamente vogliono USDT, USDC, ma quelli vanno bene, vogliono Matic, glieli diamo, ognuno si farà quello quello che vuole. Nori mi dice: GD, ormai per sferimento il prof le regalerà le commissioni. No, 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 voglio solo conoscerlo, conoscerlo. Ma Benetazzo era una whale, se la riusciva a comprare una pizza o no? Ma sì, ma dai, rimandiamo a Benetazzo. Niente insulti, un confronto amicale e tecnico sarà quello con Benetazzo e basta. Tutto sommato Uchain, l'azienda di Benetazzo, ha avuto un bel successo. GD, ho studiato la prova di riserva di Chuck Sig, è stupenda. E vede, vede che se ci conosciamo meglio, in realtà ci scopriamo più vicini di quello che sembra. Fabio Fabietto mi dice: prof, le ho stretto la mano nel 2017 e da allora, spero che se la sia lavata, no scusi, e da allora buy and hold, ma al prossimo bull vorremmo utilizzare un po'. Sì, sono d'accordo, probabilmente al prossimo all time high anch'io potrei monetizzare un po'. Alcuni miei clienti mi hanno raccontato un'idea che credo si possa far propria. Al prossimo all time high vendono metà di quello che hanno e però con un quarto di quello che ottengono, con metà di quello che ottengono, quindi un quarto del patrimonio, si rimettono in acquisto. Dal 2017 è il momento, non so, io faccio hodling dal 2014, insomma, devo sposare due figli, un figlio, insomma, adesso ci sono un po' di spese familiari, qualcosina bisognerà farla. GD non ha capito che il prof è già in early retirement, non ha bisogno di vendere shitcoin. No, purtroppo ancora no, speriamo col prossimo all time high. Ma il tema è: ai clienti si dà quello che vogliono, se vogliono shitcoin si dà shitcoin, però basta avvisarli, no? Io dico, tanti miei amici fanno trading sull'azionario, poi dicono alle mogli che hanno perso 10.000 euro sugli investimenti. Io dico: no, devi dire a tua moglie che hai perso 10.000 euro sul gioco d'azzardo. Solo che è chiaro che se giocano d'azzardo in borsa non succede niente. Se giocassero d'azzardo a San Vincent, le mogli prenderebbero il mattarello e glielo suonerebbero sulla testa. Allora io dico: tutti. Io no, io non credo di averlo ancora mai fatto, ma non escludo di comprare Ether prossimamente. Tutti abbiamo magari giocato, flirtato con gli shitcoin, però riconosciamolo, è in un tema di scommessa, in un tema di allocazione di medio-lungo periodo. Sì, Bitcoin, forse Ether, difficile tutto il resto. Ma tant'è, anche questa settimana ve l'abbiamo raccontata, ci siamo fatti provocare dalle vostre domande, vi abbiamo detto che c'è la prova gratuita, se volete, prova 3M, in cui Chuck Sig non vi costa niente. È il momento di salutarci, di augurarci reciprocamente un buon weekend e soprattutto, come sempre, un buon Bitcoin a tutti.